Vogliamo leggere insieme, fratelli e sorelle, ancora una volta, dal capitolo 6 dell'Epistola di Paolo agli Efesini, i versetti dal 10 al 20. Efesini, capitolo 6, versetti dal 10 al 20. Così dice la parola del Signore. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei fianchi, dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Amen. A conclusione di questa importante sezione sul conflitto spirituale della Chiesa e anche del credente, l'Apostolo Paolo parla del ruolo della preghiera in questa battaglia. Abbiamo sentito, l'abbiamo ascoltato e l'abbiamo seguito sull'importanza della forza del cristiano, del modo in cui noi possiamo essere forti e di come possiamo fortificarci nel Signore, della necessità di prendere consapevolezza della quantità e della qualità dei nostri nemici spirituali e di quali sono i rimedi, della necessità di rivestirci della completa armatura di Dio. E l'abbiamo seguito nell'elenco e ho cercato di spiegarvi uno ad uno tutti quanti gli elementi che compongono questa armatura. Ora, noi dobbiamo considerare però non soltanto questi pezzi di cui dobbiamo rivestirci. Fino all'ultima volta ho parlato anche diffusamente dell'ultimo pezzo, della parte più offensiva della nostra armatura che è la spada dello Spirito. Ma adesso, come dicevo, Paolo concludendo questa sezione dal versetto 18 praticamente fino alla fine parla di un'altra arma o di un altro aspetto del nostro combattimento spirituale o comunque del ruolo della preghiera nel combattimento e nel conflitto spirituale. È qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Quale ruolo ha la preghiera cristiana o la preghiera nel combattimento spirituale? Però prima di farlo, e quindi non so esattamente quante domeniche ci occuperà questa riflessione, che spero sia non solo approfondita e precisa, ma sia anche veramente utile a stimolarci e a stimolare il nostro desiderio di pregare di più, di pregare meglio, di pregare in modo più efficace. Prima, appunto, sarà importante riflettere su cosa sia la preghiera cristiana. Perché Paolo parla della importanza di questa preghiera: pregate, pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Però credo che sia importante, soprattutto nel nostro tempo e per tutti quanti noi, fare un po' un ripasso. In termini didattici si parla di quelli che sono i prerequisiti, cioè di questioni che dovrebbero essere ben acquisite, ben chiare, quando si affronta un nuovo argomento. Paolo ci dice di pregare, ma la domanda è: che cosa è la preghiera cristiana? In che cosa si differenzia da altri tipi di preghiera? Perché se ci pensate, tutte quante le religioni hanno la loro visione, concezione, il loro modo di pregare. Per i musulmani la preghiera è qualcosa di assai importante, uno dei cosiddetti pilastri della loro religione. Loro ne fanno una questione di assoluta necessità, pregare in momenti particolari durante il giorno, in una certa posizione, in un certo modo, e hanno delle forme ben precise di preghiera, con certi movimenti del corpo che si aggiungono a certe parole che devono essere pronunciate in un certo modo. Quindi non soltanto dei momenti, addirittura hanno anche una stagione, un periodo in particolare in cui almeno teoricamente ci si deve distrarre da altre cose, perfino dal mangiare e dal bere, per dedicarsi in modo più particolare a esercizi che dovrebbero essere di tipo spirituale. Gli ebrei hanno il loro modo di pregare. L'altro ieri, è stato venerdì pomeriggio, sono stato a Comiso e il fratello Ivan mi ha portato a vedere una pagoda buddista. Forse non sapete che a Comiso c'è una pagoda buddista. Al tempo della base NATO vennero dei monaci buddisti, o un monaco che si impegnava a pregare affinché quello strumento di guerra potesse essere eliminato, e quindi fu costruita una pagoda con una statua del Buddha, e c'è una sala di preghiera dove chiunque può andare, non c'era nessuno, ma era aperta, volendo si poteva entrare e recitare il mantra o i mantra della preghiera buddista. Cioè, i buddisti hanno la loro preghiera, ne fanno una questione seria, importante, l'intercessione perché si ottengono certi obiettivi. I cattolici romani pregano, e pregano in molti modi, modi diversi. Il rosario è una delle cosiddette preghiere che vengono raccomandate. E non solo, Gesù ci dice che anche persone che hanno una giusta concezione di Dio pregano, e possono però pregare in modo sbagliato. Gesù ha parlato della preghiera dei pagani, dicendo che è una preghiera che è fatta da tante parole e che però non ha alcun effetto nei confronti di Dio. Ma Gesù ha parlato come modello negativo di preghiera anche della preghiera dei farisei, che si rivolgevano al vero Dio e che pregavano pronunciando le parole giuste, ma il cui spirito e le motivazioni e gli obiettivi non erano graditi al Signore. Quindi tutti pregano, e prima ancora di parlare di questa preghiera in particolare di cui l'Apostolo ci raccomanda, vogliamo considerare, e questa mattina è questo quello che farò, delle, la preghiera cristiana. E partirò da questo testo e cercherò di farvi dimostrarvi come cosa Paolo vuole dirci quando ci dice al versetto 18 pregate. Cos'è la preghiera? Cosa significa pregare? Come dobbiamo pregare? Per cosa bisogna pregare? Quanto dobbiamo pregare? Quando dobbiamo pregare? E queste sono alcune domande e alcune questioni che sorgono quando noi parliamo della preghiera, ma se ci pensate bene, e mi accingo a concludere la mia introduzione che oggi è un po' più lunga del solito, quando noi parliamo di preghiera c'è un'altra questione che sorge nella nostra mente, non solo domande del tipo sulla tecnica, che cos'è, quando pregare, quanto dobbiamo pregare, per cosa dobbiamo pregare, come dobbiamo pregare, ma sorge anche un'altra questione, e che ci si sente sempre terribilmente incapaci, terribilmente inadeguati, terribilmente difettosi, terribilmente colpevoli di negligenza e di trascuratezza. Se volete far sentire in colpa delle persone, dei cristiani, parlate della preghiera e mettete dinanzi a loro quelli che sono i doveri dei cristiani nella preghiera. Io ho conosciuto tanti eminenti credenti, tanti cristiani di veramente stelle di prima grandezza, però nessuno di loro, nemmeno tra i migliori di quelli che ho conosciuto, mi ha confessato di essere pienamente soddisfatto della propria vita di preghiera e nessuno di loro mi ha detto di sentirsi perfettamente adeguato, che non ha nulla di cui recriminare dinanzi a Dio o ai fratelli riguardo alla propria vita di preghiera. La questione della preghiera e della vita di preghiera del credente è una questione realmente molto seria che vogliamo quindi comprendere, e oggi cominciamo questo breve viaggio che può portarci ancora di più o verso le rocce della frustrazione e del senso di colpa, oppure verso il mare della comunione con Dio e il largo di una più profonda conoscenza del Signore, di noi stessi e anche di una accresciuta utilità e efficacia nel nostro servizio. Possa il Signore compiacersi di farci navigare in questo mare della comunione con Dio piuttosto che farci naufragare. Al versetto 18, e andiamo al punto importante, al versetto 18 del nostro testo, Paolo inizia con questo verbo: pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica. Pregate con ogni preghiera e supplica. Questa è diciamo essenzialmente la frase. Non si tratta di un imperativo, anche se Paolo qui sta esprimendo sicuramente un ordine, come quando ci dice che dobbiamo noi rivestire la completa armatura di Dio, ma in realtà questo versetto si dovrebbe tradurre così. Riparto dal versetto 17, così comprendete la connessione. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e poi pregando con ogni preghiera e supplica. Quindi, cosa ci sta dicendo Paolo? Questo ordine, questa direttiva, questa forte esortazione, perché, ripeto, è realmente un comandamento. Noi dobbiamo non solo fortificarci, non solo prendere coscienza dei nostri nemici, non solo rivestirci della completa armatura di Dio, ma poi dobbiamo anche pregare, eh? Non dobbiamo prendere tutti i pezzi, ma dobbiamo anche pregare. Ora, qui Paolo, con questa direttiva, con questa forte esortazione, però ci fa comprendere che la nostra vita di preghiera o la nostra attività di preghiera non è svincolata, né parallela o altro rispetto al prendere tutti gli altri pezzi dell'armatura. In altri termini, Paolo non ci dice prendete la cintura, prendete lo scudo, prendete la corazza, prendete i calzari, prendete la spada dello spirito, eccetera, e poi prendete anche la preghiera. Come se fosse qualcosa di parallelo, di importante, ma di altro rispetto al rivestirsi per la battaglia. Paolo ci dice di prendere tutti questi pezzi, tutti questi strumenti, tutti questi elementi della nostra armatura, pregando. Pregando dobbiamo mettere la cintura, pregando dobbiamo rivestirci della corazza, pregando dobbiamo mettere i calzari, pregando dobbiamo prendere lo scudo, pregando dobbiamo mettere l'elmo, pregando dobbiamo prendere la spada, facendo tutto quanto pregando. L'Apostolo sta dicendo che è la preghiera in qualche modo non è un accessorio che porta a completamento la nostra armatura, ma è l'attività che deve precedere, che deve essere presente durante la nostra vestizione e che deve accompagnare e seguire tutto il processo del rivestimento e dell'uso dell'armatura. Infatti la preghiera, o meglio vivere in uno spirito di preghiera, questo ci sta dicendo Paolo, vivere una vita cristiana in uno spirito di preghiera è ciò che rende efficace tutto il resto della nostra armatura. Che cosa sarebbe la parola di Dio, che è la spada dello Spirito, se non fosse utilizzata da un cuore che è umiliato davanti a Dio e che quindi si rivolge a Dio in preghiera? Che cosa sarebbero tutti gli altri pezzi? Immaginate tutto questo senza un cuore che preghi. Quindi comprendiamo che il fatto che Paolo stia menzionando alla fine la preghiera e stia dicendo tutte queste cose le dovete fare pregando, vi sto dicendo di prendere tutti questi pezzi, ma tutte queste cose le dovete fare pregando, ci fa comprendere come la centralità, quanto sia centrale la pratica della preghiera nella vita di ogni cristiano. Noi non possiamo trovare assolutamente alcun cristiano che non preghi. Non esiste un cristiano che non preghi. È una contraddizione nei termini. È come se noi dicessimo un morto che respira, oppure una persona viva che non respira, oppure se noi dicessimo un nero che è bianco, o un bianco che è nero, non vogliamo offendere nessuno tra di noi, no? Non è possibile, è una contraddizione nei termini. Un cristiano che non prega semplicemente non può esistere. E dobbiamo concludere quindi da quanto abbiamo detto che la preghiera per il cristiano o la preghiera cristiana è un'attività primaria, centrale nella vita di ognuno che sia un vero credente. Si può diventare dei cristiani senza pregare? Com'è che noi otteniamo la grazia del perdono? Non è pregando? Non è forse quando vediamo le persone che avevano bisogno, per esempio, di guarigione o di salvezza, che si rivolgevano a Dio o che si sono rivolte a Cristo chiedendogli quello di cui avevano bisogno? Non è forse questo è quello che il Signore Gesù ci ha insegnato riguardo al modo in cui noi riceviamo lo Spirito, riceviamo i doni che vengono dall'alto. Noi non possiamo, certamente possiamo trovare degli esempi nella Bibbia di persone che hanno ottenuto da Dio al di là di quello che loro hanno chiesto, o addirittura in certi casi particolari e straordinari che hanno ottenuto senza chiedere. Tuttavia non è questa la regola e non è questo il modo in cui queste sono le eccezioni, non è questo il modo in cui Dio ha stabilito di benedire il suo popolo. Dio vuole che noi preghiamo. Oh, certamente, se noi non avessimo la voce per pregare, Dio è in grado di ascoltare il cuore che si eleva a Lui e lancia un grido. E molte volte, nella sua signoria, nella sua sovranità, Dio è in grado e si glorifica anche facendo cose per noi che sono addirittura contrarie alle nostre richieste. Questo è qualcosa che appartiene a Lui e a Lui soltanto, perché Lui veramente ci ama. Tuttavia, Egli vuole che noi cerchiamo la Sua faccia e noi preghiamo. E se leggiamo la storia della Bibbia, leggete dall'inizio della storia della redenzione, voi non troverete nessuno dei grandi uomini di Dio che non sia stato anche un uomo o una donna di preghiera. Piuttosto vediamo che la vita spirituale e degli uomini, delle donne è in declino quando non c'è la preghiera. Pensiamo per esempio a uno dei personaggi più controversi della storia della Bibbia. Pensiamo alla storia di Sansone. Sansone pregò, certo, pregò alla fine, chiedendo a Dio che Dio gli desse la forza per far cadere quel tempio e quindi uccidere i filistei che gli avevano fatto del male. È un'altra preghiera, e leggiamo nella sua storia, che era in qualche modo incentrata su un suo bisogno personale di acqua, eccetera. Ma non vediamo che quest'uomo abbia avuto una vita di intensa preghiera, e non ci meravigliamo che Sansone, noi non lo metteremmo mai tra gli uomini di fede se non fosse per lo scrittore agli Ebrei che ci dice che Sansone era un uomo di fede. Tuttavia non ci meravigliamo di Sansone per il fatto che la sua vita è stata una vita tutto sommato spesa nella carne. E Dio se n'è usato, perché lo aveva stabilito di usarsene come liberatore del suo popolo, ma non certamente lo metteremo tra i grandi uomini di fede, accanto ad Abramo, a Daniele, per esempio, un uomo che aveva fatto della preghiera qualcosa di una pratica così irresistibile, che perfino quando era vietato pregare, lui continuò a pregare a rischio di perdere la propria vita e di essere gettato nella fossa dei leoni. Insomma, gli uomini più eminenti, i cristiani migliori, le persone che hanno amato più profondamente il Signore sono persone di preghiera: Abramo, Mosè, Davide, Daniele, Geremia, Neemia. Pensiamo alla vita di preghiera di Gesù. Gesù, il Figlio di Dio, colui che è pienamente Dio oltre ad essere pienamente uomo. Quante volte lo vediamo svegliarsi al mattino presto, quando è ancora buio, per non essere disturbato da nessuno e andare ad essere in luoghi deserti e pregare per stare in comunione col Padre. Il giorno prima di scegliere i suoi 12 apostoli, egli trascorse una notte intera in preghiera, e non ci meravigliamo che nel giorno della prova, poco prima di dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti, lo troviamo nel giardino del Getsemani pregare così intensamente, tanto che dalla sua fronte calavano come gocce di sangue. Ecco, la vita di preghiera di Gesù è un altro esempio che è inequivocabile sul fatto che se noi vogliamo essere servi di Dio, seguaci di colui che ha detto imparate da me, dobbiamo essere uomini e donne che pregano. E Gesù ha dato anche degli insegnamenti importanti, per esempio raccontò la parabola del giudice e della vedova, propose loro una parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi, Luca capitolo 18 versetto 21, per mostrare a noi che dobbiamo pregare sempre e non stancarci, E guardate come conclude questa parabola. Il Signore disse, ascoltate, leggo al versetto 6 del capitolo 18 di Luca, ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, tarderà nei loro confronti. Qui la vita perseverante nella preghiera, la costante, il costante esercizio della preghiera viene associato a una prova o a una testimonianza della nostra elezione. Chi sono gli eletti di Dio? Sono quelli che giorno e notte gridano a Lui. E noi possiamo anche comprendere e credere alla dottrina della divina elezione, ma se noi non siamo uomini e donne di preghiera, dovremmo dubitare della nostra elezione, poiché gli eletti di Dio sono persone che pregano e che gridano a Lui giorno e notte. Poi abbiamo da parte di Gesù il grande insegnamento sulla preghiera, il modello di preghiera per eccellenza che troviamo nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 6, dove troviamo non solo il Padre nostro, il modello di preghiera, ma Gesù ci dice non solo come dobbiamo pregare, ma anche come non dobbiamo pregare. Quando voi pregate, voi non siate come gli ipocriti, essi pensano di pregare in modo da farsi vedere dagli uomini, quello è il premio che ne hanno. Quando voi pregate non siate come i pagani, che pensano di essere esauditi dalle molte parole che pronunciano. Quando voi pregate, chiudetevi nella vostra cameretta e nel segreto fate orazione al Padre vostro che vede nel segreto, e nel pregare dite così: Padre nostro che sei nei cieli, e così via. Gesù ci dà degli insegnamenti, la discrezione, la riservatezza, la privatezza, il silenzio, l'appartarci con il nostro Dio, e quindi ci fa comprendere che cosa significa pregare. Ancora ha dato anche altri insegnamenti il Signore Gesù, e un altro insegnamento famoso sulla preghiera è quella che diede riguardo all'amico importuno. Vi ricordate al capitolo 11 di Luca, troviamo: se uno di voi ha un amico che va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti, se quello di dentro dice: vattene via, non darmi noia, sono già a letto, i miei figli sono coricati, non posso darti nulla, e quell'amico continua a bussare, ancora una volta l'insistenza nella preghiera, vi dirò che glieli darà affinché non gli rompa la testa. In pratica è così, insomma, questo è il senso: si alzerà e glieli darà. Il Signore vuole che noi preghiamo, il Signore vuole che noi perseveriamo nella preghiera, il Signore ci insegna come non dobbiamo pregare e come dobbiamo pregare. Quindi la preghiera è un'attività centrale nella vita del cristiano. Molti pensano che la vita del cristiano è, insomma, dare testimonianza. E noi possiamo dare testimonianza e dobbiamo dare testimonianza in molti modi. Noi possiamo impegnarci anche nel campo pubblico, possiamo prendere e mostrare che il cristianesimo ha qualcosa da dire sulla politica, sulla scienza, sui fatti di cronaca. Il cristiano ha da dire su tutto, perché il cristiano è una persona che pensa e vede il mondo secondo la visione divina. Ma ricordiamoci che noi possiamo molto facilmente smarrirci in migliaia di rivoli nel tentativo di essere testimoni di Cristo, perdendo la nostra relazione e il nostro rapporto di intimità con Dio. Questo è stato l'errore che tanti hanno commesso e che rischiamo di commettere quando siamo impegnati in tante cose e ci dimentichiamo che la nostra prima vocazione e il nostro primo dovere e la nostra prima gioia e il primo sostegno delle anime nostre è quando noi stiamo dinanzi a Dio, in intima comunione con Dio. No, non dobbiamo forse essere luce di questo mondo, certo che dobbiamo esserlo. Non dobbiamo essere forse lievito per fare lievitare tutta quanta la pasta, influenzando la vita a qualunque livello, certo che dobbiamo esserlo. Ma ricordiamoci che non saremo né luce né lievito se prima di tutto non siamo uomini e donne di Dio, uomini e donne di preghiera, uomini e donne che conoscono Dio, uomini e donne che stanno soli con Dio, uomini e donne che contemplano a viso scoperto la gloria di Dio che rifulge nel volto di Cristo, uomini e donne che pregano. La preghiera è centrale nella vita di ogni cristiano. E la principale ragione della miseria e della mediocrità di tanti cristiani oggi risiede proprio qui. È da ricercarsi nella negligenza di questa pratica. Nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 17, dove si parla della trasfigurazione, vi ricordate Gesù e i suoi tre discepoli preferiti, Pietro, Giacomo e Giovanni, vanno sul monte della trasfigurazione. Subito dopo c'è un evento che si verifica, ecco, nella valle. Matteo mette in contrapposizione il monte con la valle. Quando tornarono tra la folla, leggo dal versetto 14, un uomo gli si avvicinò gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse: Signore, abbi pietà di me. Abbi pietà di mio figlio, perché è epilettico e soffre molto, spesso. Infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Se voi leggete alla fine questo testo un po' discusso, perché non c'è nei manoscritti più antichi, ma troviamo dei paralleli anche altrove, quindi possiamo prenderlo come un vero detto di Gesù. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno, al versetto 21. Cioè, che cosa era accaduto? Che evidentemente c'era qualcosa difettoso nella fede dei discepoli. Gesù ce lo mostra, e molte volte, fratelli, non è forse questo il nostro caso. Noi lo vediamo nella storia di Pietro, che Giacomo e Giovanni, che Gesù si porta con sé nel Getsemani e gli raccomanda loro: pregate affinché non cadiate nella tentazione. E i tre discepoli, invece di pregare per fortificarsi, si addormentano, e quando l'ora della tentazione viene non sono assolutamente capaci di resistere. Quindi la mancanza di preghiera è qui connessa alla poca fede. Perché la mancanza di preghiera e la poca fede sono connessi? Perché più è grande la nostra fede, più abbiamo questo senso di dipendenza da Dio, che si esprime in una pratica di umile ricerca di Dio nella preghiera. Se c'è un peccato che Dio odia nei suoi figli e che può veramente alienarci da Lui e farci andare nella strada del giudizio, perché il Dio è certamente ci giudicherà quando noi ci allontaniamo da Lui. Per il nostro bene, certo, per riportarci a sé, sicuramente, ma non pensiamo di evitare il giudizio. È quando noi mostriamo quel senso di autosufficienza. Dio non aveva forse dato la terra di Canaan al suo popolo? Certo che gliel'aveva data, ma come visse il suo popolo? Si allontanò da lui, non cercò la sua faccia, cercò altri dei, non ubbidì ai suoi comandamenti, non osservò i suoi sabati, e Dio li allontanò, gli tolse quello che gli aveva dato, affinché potesse poi loro fare del bene, Certo, è un giudizio, era per correggerli, ma ricordiamoci che quando noi ci sentiamo autosufficienti, pensiamo di essere, aver capito tutto, di essere già giunti a regnare, per usare un termine dell'Apostolo Paolo, quello è il principio della fine. Chi si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa? Chi si umilia e chi si umilia dinanzi a Dio nella preghiera, nella ricerca della sua volontà, da Dio sarà innalzato. E quindi la preghiera, oltre a essere centrale nella vita cristiana e oltre a essere la mancanza di preghiera la principale ragione della nostra miseria, è una chiara direttiva e un grande incoraggiamento su ciò che deve essere fatto senza alcun indugio, prima, durante e dopo ogni nostra attività. Noi possiamo certamente diventare superstiziosi, come tanti cattolici, no? Che prima di fare qualunque cosa si devono, con la mano destra magari, si fanno il segno della croce, no? O cose di questo genere. E però c'è un aspetto che io ho sempre, come dire, osservato e ammirato in certe persone, che è quello di, se lo facciano come per mera abitudine, non lo so, in fondo non mi interessa, ma c'è questo aspetto del senso di mettere il segno della croce di Cristo in tutto ciò che essi fanno. Ora, questo, quello che fanno queste persone, magari per pura superstizione, noi lo dovremmo fare significando realmente quello che facciamo. Prima di fare qualunque cosa, preghiamo, chiedendo aiuto a Dio, dipendendo da Lui anche nello svolgimento del nostro lavoro, ricordandoci che non è scontato, che non è assolutamente sicuro il fatto che se facciamo le cose in un certo modo, necessariamente le cose devono andare in un certo modo. Quello che ci diceva domenica scorsa il pastore Carrin. Impariamo che all'inizio, durante, alla fine della nostra giornata, all'inizio, durante, alla fine di una nostra impresa, all'inizio, durante e alla fine di qualunque cosa noi facciamo, se la vogliamo fare realmente alla gloria di Dio, dobbiamo costantemente avere il nostro sguardo rivolto verso l'alto. La direttiva è di accostarci a Dio in preghiera in virtù dell'opera di Cristo. Quando Paolo dice prendete la completa armatura, eccetera, eccetera, e conclude dicendo pregando con ogni preghiera e supplica, ci sta dicendo proprio questo. E mi rimangono pochi minuti, però voglio impiegarli per parlare di alcune caratteristiche della preghiera cristiana, perché non qualunque genere di preghiera è gradita a Dio. Noi dobbiamo pregare sempre, dobbiamo pregare in questo modo, facendo bene attenzione che la nostra sia una preghiera cristiana, ma non qualunque tipo di preghiera si può definire preghiera cristiana. Come bisogna pregare? Quando dovremmo pregare? Queste sono le domande che abbiamo messo all'inizio. E la prima cosa, credo, di cui voglio parlare, probabilmente l'unica cosa di cui parlerò stamattina a proposito delle caratteristiche della preghiera cristiana, è la varietà, l'abbondanza e l'intensità con cui dobbiamo pregare. Vedete, quando Paolo dice che noi dobbiamo pregare con ogni preghiera e supplica, questi due termini, sono due parole diverse, preghiere e suppliche sono cose diverse, però in realtà dicono la stessa cosa. E noi abbiamo abbiamo un verbo, due sostantivi e poi un aggettivo che descrivono la nostra attività di preghiera. Pensate, pregando, preghiera, supplica e poi l'aggettivo con ogni preghiera e supplica. Cioè, questa frase è estremamente sintetica, ma anche estremamente pregnante, profonda. Tre volte parla della preghiera in quattro parole, per intenderci. E Paolo dice che noi dobbiamo pregare con ogni preghiera e supplica. In altri termini, che cosa ci vuole far capire? Prima di tutto, che non ci dovrebbe essere niente di meccanico, niente di noioso, niente di letargico nella nostra preghiera. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei in mezzo a noi. Non lo so, sinceramente non riesco a capire alcuni che parlano in questo modo, che si rivolgono a Dio in questo modo in preghiera, o che magari si rivolgono a Dio, caro Gesù, tu, come se fosse un amico, un compagnetto di classe, qualcuno che, insomma, con cui abbiamo piena, non confidenza, ma confidenzialità. Dio è Dio, e nell'accostarci a Lui dobbiamo avere il senso della maestà, della gloria, della grandezza, della potenza, della giustizia, della verità, della sua gloria, della sua santità. E accostarci a Lui in modo letargico, casuale, un po' magari annoiati e addormentati, o magari no, in modo meccanico, ripetendo certe cose, perché poi guardate, noi pensiamo ai cattolici che dicono il rosario, ma spesso e volte anche ci sono tanti rosari evangelici, cambiano le parole, ma sono sempre le stesse che vengono pronunciate senza un reale significato. Per esempio, una cosa è odiosa nelle preghiere sono le ridondanze. Quando noi ripetiamo più volte Signore, 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 semplicemente perché ci manca qualche parola. Ora, io non sto dicendo che quando noi preghiamo, la preghiera, vedete, è qualcosa che ha a che fare con l'eloquenza. Ci sono persone che sono più eloquenti e che quindi sono più brave, tra virgolette, nel pregare. Ma non sto dicendo che chi non è eloquente non può pregare bene, perché non credo che sia assolutamente sbagliato se prendiamo del tempo per pregare, e se non siamo capaci, non abbiamo delle abilità di espressione molto pronunciate, l'importante è che noi pensiamo prima di aprire la bocca sulle cose che dobbiamo dire. E quando apriamo la bocca siamo certi che quello che stiamo dicendo deve essere degno di essere ascoltato da Dio. In realtà tutto quello che esce dalla nostra bocca dovrebbe essere degno di essere ascoltato da Dio, anche quando parliamo gli uni gli altri, ma tanto più quando ci rivolgiamo a Lui. E comprendiamo perciò, fratelli, che la preghiera deve essere assolutamente varia. Pregando, preghiere, suppliche, insomma, questo ci dà l'idea di quanto deve essere vario il nostro modo di pregare. E questo ci fa comprendere che noi dobbiamo portarci ad esprimere, questo ci deve portare ad esprimere dinanzi a Dio, usando tutto quello che è il nostro repertorio, del nostro vocabolario, della nostra mente, dei nostri sentimenti. Se vogliamo imparare a pregare, leggiamo il libro dei Salmi. Cosa sono i Salmi se non delle preghiere che uomini ispirati da Dio hanno espresso dinanzi al Signore? Cosa troviamo nei Salmi? Troviamo una grande riverenza dinanzi a Dio, troviamo una grande aderenza alla rivelazione di Dio. Troviamo l'espressione sincera dei propri sentimenti dinanzi a Dio e anche dei propri sentimenti davanti agli uomini. A volte troviamo dei salmi in cui il salmista dice: Signore, queste persone mi stanno facendo del male, colpiscili, maledicili. Se uno non sente profondamente dei desideri di vedere Dio all'opera, non si rivolge in questo modo a Dio. Queste persone mi stanno facendo del male, piglio una pistola e gli sparo io. Ma non lo fa, il salmista non fa così. Il salmista ha in Dio il proprio rifugio, si aspetta da Dio la difesa e non può fare altro che rivolgersi a Dio chiedendo che Dio si levi per aiutarlo. E così via, esprimiamo i nostri desideri e i nostri pensieri dinanzi a Dio, siano essi dei desideri di santificazione, di liberazione, di aiuto, ma impariamo a pregare i salmi. Sì, possiamo trovare delle ridondanze nei salmi, a volte troviamo dei salmi che hanno le stesse parole di altri salmi, ma troviamo sempre dei contesti e delle situazioni diverse. Se pensiamo alle condizioni e ai momenti in cui quei salmi sono stati composti in momenti di difficoltà, in momenti di gioia, in momenti di serenità, in momenti di pace, in momenti di esaltazione, in momenti di ravvedimento, ma l'espressione del cuore dinanzi a Dio è quello che dobbiamo imparare. Non dobbiamo, quindi dobbiamo evitare qualunque meccanicità. Noi spesse volte preghiamo perché dobbiamo pregare, non è vero. Confessiamolo pure apertamente, molte volte non preghiamo anche se dovremmo pregare, e altre volte preghiamo semplicemente perché sappiamo che dobbiamo pregare, ma non c'è questo contatto vivente con Dio, non ci alziamo dalle nostre ginocchia con l'impressione, con la certezza, con l'esperienza che le nostre preghiere sono state da Dio ascoltate e che saranno esaudite. Beh, molte volte le nostre preghiere sono meccaniche, sono semplicemente fatte con il senso del dovere, ma senza la partecipazione del cuore. Fratelli, non deve essere così. Non deve essere così perché a volte, vedete, noi dovremmo pensare, dobbiamo comprendere che si può pregare in molti modi diversi. Noi nel libro dei Salmi, per esempio, abbiamo la testimonianza di una preghiera silenziosa. Io rimarrò dinanzi al Signore. Rimani dinanzi al Signore in silenzio e aspettalo. E a volte quando non abbiamo niente da dire, è inutile che cerchiamo di dire qualcosa. Possiamo semplicemente stare dinanzi a Dio dicendo: Signore, il mio cuore è vuoto, è freddo, e riempi il mio cuore e la mia bocca di parole nei tuoi confronti, perché ho il desiderio della comunione con te. A volte questa preghiera di contemplazione silenziosa, intima, personale, di solitudine dal mondo, di permanenza al cospetto di Dio. Parlando con il pastore Carrin in questi giorni, mi ha detto: noi abbiamo avuto nel passato esperienze di missionari, di uomini che semplicemente non avevano, che erano sostenuti da noi, che non avevano la capacità di stare da soli con Dio. Erano in grado di stare in mezzo alla gente, erano persone molto sociali, ma quando si trattava di trascorrere ore dinanzi a Dio, non erano in grado di farlo. Fratelli, questo è molto grave, sicuramente per una persona che dovrebbe parlare da parte di Dio, ma è molto grave per ciascuno di noi. Forse noi non siamo chiamati a passare intere notti in preghiera dinanzi a Dio o a fare lunghe preghiere in intercessione, ma dovremmo conoscere la gioia e il piacere di acquietare l'anima nostra dinanzi al Signore e avere tempi e momenti nella nostra vita, e a volte perfino prolungati, in cui il telefono è staccato, siamo lontani dai nostri familiari, non abbiamo altri pensieri e non abbiamo altro se non il desiderio di incontrarci con Dio. Gesù trascorse 40 giorni e 40 notti nel deserto e senza mangiare, senza distrazioni. E credo che questo, forse noi non dovremmo trascorrere 40 giorni e 40 notti di seguito, dubito che molti di noi resisterebbero, tuttavia ci lascia un principio, che è quello di avere del tempo di indivisa e concentrata comunione con Dio. Se c'è un modo in cui il diavolo prevale contro di noi, soprattutto nei nostri tempi, è il modo in cui ci distrae dai nostri doveri. C'è stato un tempo in cui, quando si finiva di lavorare, si usciva dall'ufficio, andavamo a casa nostra e lì c'era tutta un'altra cosa, tutta un'altra storia, c'era tutto un altro ambiente. Oggi non è più così. Il nostro lavoro ci perseguita, noi siamo costantemente raggiunti da decine di messaggi, email, contatti, questa cosa non funziona, e siccome tutto si deve fare in fretta, noi riempiamo tutti i nostri tempi. Fratelli, vi dico queste cose perché questi sono i miei peccati e questo è il mio problema, ma credo che sia sempre di più anche il vostro problema e possono essere anche i vostri peccati. Noi dobbiamo stare da soli con Dio prima di tutto e poi magari anche trovare il modo di stare anche da soli con le persone che appartengono a Dio, quelli che ci sono più vicini, la nostra famiglia e il popolo di Dio, la Chiesa di Dio, in preghiera. Pensateci, quale miracolo sta succedendo o succede ogni domenica in mezzo a noi, per 2 ore perlomeno, i vostri telefoni non squillano, non siete raggiunti da messaggi, o perlomeno magari siete pure raggiunti, ma non rispondete ai messaggi, e siamo concentrati nell'adorazione a Dio, e questo sarà in fondo l'eternità. Che cosa sarà l'eternità? Se non che tutto quello che noi facciamo sarà per la gloria di Dio. Non c'è niente di sbagliato nell'avere contatti, nell'essere socievoli e sociali. Tuttavia ricordiamoci che ogni cosa deve essere al suo posto. Esiste una preghiera che può essere una richiesta d'aiuto, di urgenza, il grido d'aiuto. Signore, ascolta il mio grido. Il Signore, io ho alzato la mia voce al Signore, il Signore ha udito il mio grido d'aiuto. E a volte noi dobbiamo pregare così, non ci sono dei momenti in cui, se noi preghiamo sempre allo stesso modo, siamo persone che probabilmente non stiamo vivendo una vita emotiva profonda e intensa, perché ci sono dei momenti in cui dobbiamo pregare a Dio nello sconvolgimento del nostro cuore, quando pregare a Dio nel chiedere al Signore l'aiuto, e a volte se noi stiamo per cadere non diciamo c'è qualcuno che mi potrebbe aiutare per favore, ma gridiamo aiuto. È allo stesso modo dinanzi a Dio. C'è una preghiera che è un grido d'aiuto, d'urgenza, c'è una preghiera di intercessione in cui ci ricordiamo che non siamo soltanto noi le persone che esistono in questo mondo e che c'è un'opera che Dio sta portando avanti e che ci sono persone che hanno bisogno di noi e che ci chiedono aiuto in preghiera e per le quali dobbiamo pregare. E grazie a Dio per le persone che in questa Chiesa sono fedeli nell'intercessione. Grazie a Dio per le persone che pregano per me e che pregano per ciascuno di noi. Grazie a Dio per coloro che fedelmente il mercoledì vengono in questo luogo per pregare ed intercedere per il resto della Chiesa, per questa città, per questa nazione, per il popolo di Dio del mondo intero e per tanti altri soggetti. Esistono preghiere prolungate, esistono preghiere veloci. Ci sono dei momenti in cui Gesù trascorre tutta la notte in preghiera e momenti in cui Gesù alza lo sguardo al cielo e dice: Padre, ti ringrazio perché tu mi hai esaudito. Quella è una preghiera. Leggiamo nella storia del libro di Neemia, in cui Neemia a un certo punto riceve una domanda dal re e scritto nel libro: allora io pregai il Signore e risposi. Secondo voi che cosa aveva fatto Neemia? Aveva detto aspettare prima di rispondere, se n'era andato, aveva pregato e poi era ritornato e ha risposto? No, la sua preghiera era un abito, era una consuetudine, era un tale istinto che, ascoltando la domanda del re, cogliendo che quella era un'opportunità, lui elevò il suo pensiero a Dio e disse dentro di sé: Signore, aiutami. E poi rispose immediatamente. E a volte noi non abbiamo bisogno di pregare mezz'ora o un'ora. Qualche anni fa ho sentito qualcuno che diceva: fratello, io prego ogni giorno un'ora. Dio ti benedica, io non ce la faccio a pregare un'ora tutti i giorni, te lo confesso, però il problema non è questo, è che se noi ci vantiamo delle cose che noi facciamo non ne abbiamo alcun vantaggio, ma poi a volte una preghiera lunga non serve affatto, non è quello che il Signore ci richiede, almeno in certi momenti. dobbiamo imparare anche a elevare a Dio preghiere veloci, come alzare gli occhi al cielo. E in ultimo, e ho concluso questa mattina, a proposito della varietà, dell'abbondanza e della intensità della preghiera cristiana, dobbiamo amare la preghiera quando la Chiesa si riunisce per pregare. La preghiera comunitaria, fratelli, è qualcosa non solo che ha a che fare con la salute della vita della Chiesa, ma è qualcosa che ha a che fare con la salute della vita di ognuno di noi. Perché quando non siamo presenti alla riunione di preghiera, noi stiamo testimoniando che in fondo non la consideriamo un'attività importante nella nostra vita cristiana. Sì, ci sono delle difficoltà, per molti di voi ci sono dei problemi che hanno a che fare con l'età, con la salute, con la distanza, tutte cose comprensibili. Tuttavia, fratelli, io vorrei farvi riflettere sulla necessità e sull'importanza, se vogliamo vedere la mano di Dio stesa in nostro favore, che viviamo una vita significativa di preghiera, singolarmente, nelle nostre famiglie e nella nostra Chiesa. C'è un opuscolo, un librettino, in realtà è una predicazione di J.C. Ryle, che si intitola Voi pregate? È stato pubblicato, credo, da Coram Deo qualche tempo fa, ed è una sfida veramente forte per ciascuno di noi. È una domanda molto profonda, anche se molto semplice, ed è anche molto diretta. Voi pregate? E forse se ascoltassimo questa domanda che ci viene posta da Dio stesso, alla nostra coscienza, e ci dice, ma tu preghi? O quello che fai la mattina, o il pomeriggio, la sera, prima di andare a dormire, o altro, pensi che sia corrispondente a quanto l'Apostolo Paolo sta dicendo di fare qui, una preghiera e supplica fatta pregando? In ogni modo, poi vedremo, in ogni tempo, con ogni perseveranza, mediante lo Spirito, pregando per tutti i santi, pregando anche per me, affinché, eccetera, eccetera. Voi pregate? Se la risposta a questa domanda è no, Signore, io non prego, o se la risposta è semplicemente sì, Signore, io prego, ma non prego come dovrei, non prego come Tu vuoi, allora, per amor di Dio, pentiamoci dinanzi al Signore e cerchiamo la faccia del Signore, perché tutta la nostra armatura cade a pezzi se non è sostenuta da una vita di preghiera. L'elmo non avrà la sua efficacia, la spada non avrà la sua efficacia, i calzari non avranno la loro efficacia, la cintura, lo scudo, la corazza non avranno alcuna utilità se noi non ci rivestiamo quotidianamente di tutta e la completa armatura di Dio pregando. Che Dio ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo, fratelli. Padre Celeste, nel tuo cospetto tu leggi profondamente il cuore di ciascuno di noi e sai che le cose dette questa mattina, prima ancora che ferire i miei fratelli e le mie sorelle intimamente nella coscienza, feriscono e colpiscono me personalmente per il grande bisogno e il grande desiderio che oh, e che è condiviso da tutti i tuoi santi, di conoscerti, amarti e servirti meglio e di più. Ma questa questione della centralità della vita di preghiera, questa necessità di pregare con ogni preghiera e con ogni supplica, sempre, senza stancarci, seguendo l'esempio di Gesù, oh Signore, nella tua benignità crediamo che tu abbia voluto porla dinanzi a noi perché hai il desiderio di benedirci grandemente, ma che tu voglia anche che la nostra vita cambi in molti aspetti. Ti preghiamo perciò, aiutaci ad amare i tuoi cortili, a poter dire come il salmista, oh quanto sono amabili le tue dimore. Io vorrei starmene, oh Signore, come la rondine, come il passero, abitare nella casa del Signore. E vogliamo, come Davide, dire, oh Signore, che la nostra gioia e il nostro piacere è di accostarci a Dio e di contemplare la Tua bellezza alla Tua presenza. Ed è in virtù della via che Cristo ci ha aperto, in virtù della via del santuario che è stata spianata per noi, aperta tramite la croce di Cristo e il suo sacrificio, che noi vogliamo accostarci con piena certezza di fede, avendo i cuori purificati di quella aspersione che li purifica da ogni cattiva coscienza, sapendo che possiamo prostrarci davanti al trono della grazia e ricevere soccorso al momento opportuno, che noi vogliamo venire a te. Aiutaci ad amare le tue dimore e a conoscerti più intimamente e più profondamente. Te lo chiediamo per amore e nel nome di Gesù il Signore.